Capitolo 8. Gli angeli ai tempi dell'Esodo. La nascita di Mosè. Col trascorrere del tempo, il grande uomo Cuil, Egitto doveva tanto, Giuseppe, e la generazione benedetta dalla sua opera, discesero nel sepolcro. Or sorse sopra l'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo, ecco il popolo dei figli di apostrofo, Israele è più numeroso e più forte di noi. Esodo 1:8-9. Si ordinò che i bambini ebrei appena nati fossero messi a morte. Satana fu l'istigatore di questo piano. Sapeva che tra gli israeliti sarebbe nato un liberatore, e nel indurre il re a uccidere i neonati, sperava di annullare il proposito divino. Mentre questo decreto era in vigore, ad Amram e Giochebed nacque un figlio. La madre cercò di nascondere il piccolo per 3 mesi. Poi, vedendo che non poteva più nasconderlo, preparò un canestro di giunchi, lo impermeabilizzò con pece e bitume, e vi pose il piccolo. Quindi depose la cesta tra il canneto sulla riva del fiume. Non si attardò a restare lì per curare la cesta, perché ebbe paura di compromettere la vita del bambino e anche la sua, ma Miriam, la sorella del bambino, restò lì vicino, vigilando ansiosamente per vedere cosa ne sarebbe stato del suo fratellino. Ma lì vicino vi erano altri osservatori. Le preghiere ferventi della madre avevano affidato suo figlio alle cure di Dio, e invisibili angeli vigilavano Sal, umile culla. Essi diressero il canestro verso il luogo, dove la figlia di Faraone stava facendo il bagno. La piccola cesta che galleggiava Sal, acqua, richiamò la sua attenzione, e quando vide il bellissimo bambino, gli bastò una sola occhiata per capire tutto. Le lacrime del bambino risvegliarono la sua compassione e decise di salvarlo adottandolo come suo figlio. PP 241-243. Gli angeli comunicarono agli anziani di apostrofo Israele che il tempo della loro liberazione era vicino, e che Mosè era l'uomo che Dio avrebbe scelto per realizzare quest'opera. Gli angeli istruirono anche Mosè, dicendogli che era stato scelto dall'Eterno per porre fine alla schiavitù del suo popolo. Mosè sapesse che gli ebrei avrebbero ottenuto la libertà mediante la forza delle armi, e aspettava di dirigere la moltitudine ebrea verso l'esercito egiziano. PP 245. Mosè rimase alla corte di Faraone fino all'età di 40 anni. Un giorno, in una delle visite ai suoi fratelli, nel vedere che un egiziano colpiva un israelita, si avventò su di lui e lo uccise. Seppellì immediatamente il corpo sotto la sabbia. Poi, Mosè fuggì nel paese di Madian e dopo qualche tempo si sposò con una delle figlie di Jetro, lì al servizio di suo suocero come pastore di pecore, rimase per 40 anni. PP 246-247. Mosè a Madian. Se gli occhi di Mosè si fossero aperti, avrebbe visto i messaggeri di Dio, angeli puri e santi, che lo guidavano amorevolmente, illuminando tutto intorno a lui con la loro luce. St. 19 febbraio 1880. Mentre era dedito ai suoi doveri, vide un roveto i cui rami e fogliame ardevano senza consumarsi. Si avvicinò per vedere questa meraviglia, e una voce gli parlò tra le fiamme. Era la voce di Dio. Era chi nei tempi passati si era rivelato ai padri come il angelo del patto. Mosè si spaventò moltissimo quando il Signore lo chiamò. Con labbra tremanti rispose, eccomi. Fu ammonito di non avvicinarsi al suo creatore con quella familiarità immotivata, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è luogo santo. Allora Mosè si coprì la faccia, perché aveva paura di guardare Dio. Esodo 3:4-6. St. 26 febbraio 1880. Con sua moglie e i suoi figli, Mosè si mise in viaggio verso l'Egitto. Mentre si allontanava da Madian, Mosè ebbe una terribile e sorprendente manifestazione della sacralità del Signore. Gli apparve un angelo in forma minacciosa, come se lo volesse distruggere immediatamente. Non gli diede nessuna spiegazione, ma Mosè si ricordò che aveva trascurato una delle richieste di Dio, e, cedendo alla persuasione della sua sposa, aveva tralasciato di compiere il rito della circoncisione nel suo figlio minore. Egli non aveva compiuto la condizione per poter dare a suo figlio il diritto di ricevere le benedizioni del patto di Dio con Israele. Se fora stessa, temendo per la vita di suo marito, realizzò lei stessa il rito, e allora l'angelo permise a Mosè di continuare la marcia. Nella sua missione davanti a Faraone, Mosè si espose a un grande pericolo. Angeli celesti lo avrebbero protetto impedendo che egli fosse ucciso a patto che non negligesse i doveri di cui era a conoscenza. PP 255-256. Alcuni angeli ordinarono ad Aronne di incontrarsi con suo fratello. I due che non si vedevano da molto tempo, si ritrovarono nel silenzio del deserto, presso Orb. Insieme si diressero verso l'Egitto, e dopo aver raggiunto la terra di Goshen, furono accompagnati dagli anziani di Apostrofo, Israele ai quali Aronne raccontò l'incontro eccezionale avuto da Mosè, e presentò i segni che il fratello aveva ricevuto da Dio. PP 257. Le piaghe di Apostrofo, Egitto. Mosè e Aronne furono i rappresentanti di Dio nel affrontare un re insolente e provocante, e i sacerdoti impenitenti e ribelli che si erano alleati con gli angeli maligni. Faraone e i grandi uomini di Apostrofo, Egitto non ignoravano il saggio governo di Dio. Una grande luce aveva brillato attraverso i secoli, indicando il vero Dio, il suo giusto governo e le richieste della sua legge. Giuseppe e i figli di Apostrofo, Israele avevano portato la conoscenza di Dio in Egitto. Anche ai tempi della schiavitù, non tutti erano stati considerati come schiavi. Alcuni israeliti avevano occupato delle importanti cariche, e avevano testimoniato riguardo a Dio. Il 8 aprile 1897. Satana. Sapeva molto bene che Mosè era stato scelto da Dio per spezzare il giogo della schiavitù sui figli di Apostrofo, Israele. Si consultò coi suoi angeli per decidere come fare col fine di compiere un doppio proposito. Secondo, cercare di usare i maghi e gli indovini per creare con le sue magie un'influenza che persistesse attraverso i secoli e distruggesse quella che Cristo avrebbe avuto quando sarebbe venuto nel mondo a realizzare i suoi potenti miracoli. 1. Cercare di distruggere l'influenza che Dio voleva esercitare mediante Mosè, falsificando e imitando i miracoli e prodigi fatti da Dio. 2. Cercare di usare i maghi e gli indovini per creare con le sue magie, un'influenza che persistesse attraverso i secoli e distruggesse quella che Cristo avrebbe avuto quando sarebbe venuto nel mondo a realizzare i suoi potenti miracoli. 1 T 291. Mosè e Aronne entrarono negli sfarzosi saloni del re di Apostrofo, Egitto. Lì, davanti al monarca del regno più potente di allora, i due rappresentanti della razza schiavizzata stavano in piedi, col compito di ripetere il comando di Dio che chiedeva la liberazione di Israele. Il re richiese la dimostrazione di un miracolo, come prova del loro divino incarico. Aronne prese la verga e la gettò a terra davanti a Faraone. essa si trasformò in serpente. Il sovrano fece chiamare i suoi saggi e incantatori, e con le loro arti occulte fecero la stessa cosa. Ognuno di essi gettò il suo bastone, e i bastoni diventarono serpenti, ma la verga di apostrofo, Aronne ingoiò i loro bastoni Esodo 7 e 11. I maghi non trasformarono i loro bastoni in veri serpenti, aiutati dal grande ingannatore, presentarono questa illusione apparente mediante la magia. Era al di sopra del potere di Satana cambiare i bastoni in serpenti vivi. Il principe del male, benché possedesse tutta la sapienza e il potere di un angelo caduto, non può creare o dare la vita, questa prerogativa appartiene solo a Dio. Ma Satana fece tutto quello che era in suo potere. Produsse una falsificazione. Alla vista umana i bastoni si trasformarono in serpenti. Apparentemente non vi era nulla che li distinguesse dal serpente prodotto da Mosè. Benché il Signore avesse ordinato al serpente vero di apostrofo, inghiottire i falsi, Faraone non la considerò come un'opera del potere di Dio, ma come risultato di una magia superiore a quella dei suoi servi. Faraone voleva giustificare la testardaggine che manifestava nel resistere al mandato divino, e cercò qualche pretesto per disprezzare il miracolo che Dio aveva fatto per mezzo di Mosè. Satana gli diede esattamente quello che voleva. Mediante l'opera che realizzò per mezzo dei maghi, voleva dimostrare davanti agli egiziani che Mosè e Aronne erano dei semplici maghi e fattucchieri, e diede così ad intendere che la loro domanda non meritava il rispetto dovuto al messaggio di un essere superiore. In questo modo la falsificazione satanica raggiunse il suo scopo, incoraggiò gli egiziani nella loro ribellione e provocò l'indurimento del cuore di Faraone contro la convinzione dello Spirito Santo. Satana sperava anche di turbare la fede di Mosè e Aronne facendoli dubitare dell'origine divina della loro missione. PP 263-264. Quando il faraone assistette ai potenti miracoli di Mosè, Satana agì per annullarne l'effetto. Voleva impedire che il sovrano riconoscesse l'autorità di Dio e ubbidisse all'ordine divino, e quindi si oppose con tutti i suoi poteri agli interventi del Signore. Il solo risultato che ottenne fu di indurre Dio a manifestarsi con maggior potenza e autorevolezza. In questo modo, risultò ancora più evidente, per gli israeliti e per gli egiziani, che esisteva un vero Dio, capace di dominare gli eventi. PP 334. La tempesta, la settima piaga, arrivò di mattina, come se fosse stata predetta. Tuoni e grandine, fuoco mischiato a grandine, distrussero piante e alberi, colpirono uomini e bestie. Fino allora nessuna vita era stata toccata tra gli egiziani. Ma ora, la morte e la desolazione mostravano l'impronta dell'angelo distruttore. Solamente la terra di Goshen fu protetta. St. 18 marzo 1880. Prima di eseguire la sentenza di condanna definitiva dell'Egitto, l'Eterno diede agli israeliti indicazioni precise sulla loro prossima partenza. La principale preoccupazione di Dio era tuttavia garantire la salvezza del suo popolo dal castigo che incombeva sul paese. Per ordine divino, ogni famiglia, da sola o insieme con altre, avrebbe ucciso un agnello o un capretto senza difetto, e con un ramo di sopo ne avrebbe spruzzato il sangue sui due stipiti e sull'architrave della porta. In questo modo l'angelo sterminatore, che sarebbe giunto a mezzanotte, non sarebbe entrato in quella casa. Il Signore, infatti, aveva dichiarato: quella notte io passerò per il paese d'Egitto, e percuoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Quel sangue vi servirà da segno sulle case dove sarete, e Can, io vedrò il sangue passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando percoterò il paese di Epostrofo, Egitto. PP 274 Esodo 12 e 12. I figli di Israele seguirono gli ordini dati da Dio, e quando l'angelo della morte passò per le case degli egiziani, il popolo di Israele era già pronto per iniziare il suo viaggio. 1 SP 204. Verso la mezzanotte, in ogni casa egiziana i suoi abitanti furono svegliati dal loro sonno dal clamore di grida e dolore. Temettero che tutti dovessero morire. Ricordarono le grida e i lamenti provenienti dalle case degli ebrei, risultato del decreto inumano di un crudele re che aveva mandato a uccidere tutti i piccoli appena nati. Gli egiziani non potevano vedere l'angelo vendicatore che entrava in ogni casa col suo peso di morte, ma sapevano che era il Dio degli ebrei che provocava la stessa sofferenza che loro avevano inflitto agli israeliti. Il 1 maggio 1873. Cristo, guida invisibile di Israele. In Egitto si sparse la notizia che i figli di Epostrofo, Israele, si stavano dirigendo verso il Mar Rosso. Il faraone organizzò le sue forze e egli stesso, accompagnato dai dignitari del regno, guidò l'esercito. Gli ebrei erano accampati davanti al mare. All'improvviso scorsero in lontananza il bagliore delle armature e dei carri dell'avanguardia di un grosso esercito che si dirigeva verso di loro. Gli israeliti furono assaliti dal terrore. Alcuni invocarono il Signore, ma le loro voci furono soffocate da quelle della maggioranza che inveì contro Mosè. Egli rispose con calma, rassicurando gli israeliti con queste parole: «Non temete, state calmi, e mirate la liberazione che l'Eterno compirà oggi per voi» Esodo 14 e 13. Avevano seguito a lungo la nuvola prodigiosa, simbolo della guida divina, eppure ora si chiedevano se non rappresentasse il presagio di una calamità. Perché li aveva condotti fino a quella montagna, in un luogo senza via di apostrofo, uscita? Per quegli uomini delusi, l'angelo di Dio sembrava ormai la causa del disastro che si stava profilando. Proprio mentre gli egiziani si stavano avvicinando per catturare quella facile preda, la nuvola assunse la forma di una colonna e si sollevò maestosa, oltrepassò gli israeliti e si posò fra loro e l'esercito nemico, formando un muro di tenebre. Gli egiziani non potevano più vedere l'accampamento degli ebrei e furono costretti a fermarsi. Quando scese la notte la nuvola, che formava una barriera, divenne luminosa dalla parte dell'accampamento degli ebrei, rischiarando tutto a giorno. La speranza cominciò a rinascere nei cuori degli israeliti. Mosè invocò il Signore, che gli rispose così: «Perché gridi a me? Di ai figlioli di Epostrofo, Israele, che si mettano in marcia. E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare, e dividilo, e i figlioli di Epostrofo, Israele, entreranno in mezzo al mare a piedi asciutti». Appena Mosè sollevò il bastone, l'acqua si divise e il popolo camminò sul fondo del mare, asciutto, fra due muri di Epostrofo, acqua. La colonna di fuoco brillava sopra le onde spumeggianti e illuminava la via tracciata nel mare, come un solco che si confondeva nell'oscurità della riva opposta. E gli egiziani inseguirono, e tutti i cavalli di Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare. E avvenne verso la vigilia del mattino, che l'Eterno, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, guardò il campo degli egiziani, e lo mise in rotta. Esodo 14, 15, 24, pp. 283, 287. Gli angeli di Dio passarono in mezzo alla moltitudine egiziana, e rimossero le ruote dei loro carri. 1 SP 209. Gli egiziani furono assaliti da paura e confusione. Nel cuore della tempesta avevano riconosciuto la voce di un Dio adirato, cercarono di tornare sui loro passi, verso la riva. Ma Mosè sollevò di nuovo il suo bastone e i muri di Apostrofo, acqua crollarono con grande violenza e fragore, riunendosi a inghiottire nei loro oscuri abissi l'intero esercito egiziano. PP 287. Il comandante di Apostrofo, Israele era il potente generale degli eserciti celesti. I suoi angeli, che fanno la sua volontà, camminavano ai lati del popolo di Apostrofo, Israele, e niente e nessuno poteva recargli danno. Israele era sicuro. Allora intonarono un sacro inno di trionfo diretto da Miriam. RH 1 giugno 1887. Gesù era l'angelo avvolto nella colonna di nuvola durante il giorno, e nella colonna di fuoco durante la notte. RH 17 giugno 1890.